L'articolo 5 sul riconoscimento biometrico in tempo reale da parte delle forze dell'ordine è stato un nodo difficile da sciogliere durante il trilogo sull'AI Act. Ne parliamo con Alessandra Bormioli di Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights. Questo è Panetta Tech News, il podcast dello studio legale Panetta. In ogni episodio affrontiamo un tema diverso relativo al mondo che lega il diritto e l'impatto delle nuove tecnologie sulla società. Lo facciamo con l'aiuto di ospiti, negli appuntamenti di Panetta Talk, oppure esaminando paper, linee guida e provvedimenti ufficiali con Panetta Paper. Io sono Vincenzo Tiani, dalla sede di Bruxelles.
Eccoci qua, siamo tornati per una puntata pre-natalizia, siamo tornati con Panetta Tech News, in particolare con il nostro format Panetta Talk, in cui diciamo in ogni episodio abbiamo un ospite, a volte dello studio legale, a volte esterno, con cui andiamo a trattare un tema diciamo molto, molto preciso. Visto che l'AI Act è stato diciamo da poco è stato approvato nella sua fase diciamo politica, non abbiamo ancora un testo, non vorrei che subito i puntigliosi mi attaccassero, ma non è vero, non abbiamo un AI Act eccetera eccetera, abbiamo però un accordo politico che forse è il 99% di quello che serve. Quest'oggi parliamo invece di un tema specifico, che è quello del riconoscimento facciale, con Alessandra Bormioli di Hermes Center. Ciao Alessandra.
Ciao, buongiorno Vincenzo, buongiorno a tutti.
Alessandra è la referente diciamo per la comunicazione di Hermes Center. Hermes Center è un'organizzazione che si occupa di tutelare i diritti fondamentali, insomma, soprattutto nell'ambito digitale, che fa parte dell'associazione ombrello EDRI, European Digital Rights, che ha sede qui a Bruxelles. E diciamo Hermes da tempo, sempre anche poi diciamo come parte del gruppo EDRI, si è molto, molto lavorato sul tema del riconoscimento facciale e soprattutto diciamo quanto questo viene effettuato dalle forze dell'ordine. E quindi Alessandra, entriamo subito nel pieno dei contenuti, dei commenti che ormai da qualche giorno, da venerdì sera a mezzanotte, come una moderna cenerentola, abbiamo finalmente questo accordo politico. Cosa ne pensa Hermes, cosa ne pensi tu, qual è la visione della società civile su quello che si sa, perché appunto in realtà non abbiamo un testo, abbiamo cose trapelate tramite conoscenze, tramite quello che è stato detto nei comunicati stampa di diciamo Consiglio, Commissione e Parlamento. Cosa ne pensate diciamo di quello che è saltato fuori da questo accordo? Siamo contenti, non siamo contenti, cosa hanno pensato i cittadini?
Allora, diciamo che alcuni punti dell'atto sono stati accolti in positivo, sicuramente c'è stato un progresso rispetto a quelle che erano le posizioni iniziali, che partivano insomma abbastanza pessimistiche, però c'è ancora molto su cui lavorare, nel senso che EDRI ha fatto uscire questo comunicato in cui specifica che sì, sono stati fatti passi in avanti, però Sarah Chender, che è appunto la Senior Policy Advisor, ha detto che questa legislazione per il momento è soltanto un guscio di quella che invece dovrebbe essere la sostanza. Perché? Perché ci sono ancora dei cavilli, delle scappatoie burocratiche che purtroppo minacciano i diritti digitali, che poi sono i diritti fondamentali, i diritti umani. E noi come Hermes siamo particolarmente preoccupati per l'aspetto riconoscimento biometrico, perché purtroppo il ban, quindi il divieto che attualmente è incluso nell'AI Act, non è totale ma è soltanto parziale e prevede una serie di eccezioni. Qui ovviamente poi si può fare anche un passo indietro e spiegare forse che cos'è il riconoscimento biometrico.
Certo.
Un po'...
Allora, il riconoscimento biometrico appunto innanzitutto vorrei tranquillizzare diciamo i non esperti che ci ascoltano, non è che se non c'è non lo diciamo nell'AI Act allora il riconoscimento biometrico è libero, abbiamo comunque un GDPR che già tutela diciamo e prevede una serie di salvaguardie, quindi il riconoscimento biometrico vuol dire il trattamento dei dati diciamo biometrici, quindi ad esempio il classico esempio che si fa è il riconoscimento biometrico facciale, quindi che usiamo facilmente ogni volta che sblocchiamo il telefono o con il nostro viso o con l'impronta digitale, quello è un riconoscimento biometrico, cioè l'uso di diciamo viene di fatto geometrizzata in qualche modo l'immagine o l'impronta digitale, si crea una copia digitale e si verifica che nell'altra l'altra foto che viene mostrata, ogni volta che viene mostrata l'impronta, corrisponde alla, diciamo, alla prima impronta che abbiamo dato. E quindi abbiamo il GDPR, quindi in teoria da articolo 9 serve il consenso, anche il GDPR prevede delle eccezioni, ma non siamo qui per parlare solo di questo. E però chiaramente, diciamo, quando si parla di forze dell'ordine la questione è un po' diversa. Sappiamo che in ambito privacy, oltre al GDPR che riguarda i trattamenti dati personali, quindi in particolare il rapporto aziende-persone, c'è anche una direttiva che è stata, diciamo, partorita nello stesso momento, che riguarda invece il trattamento dati personali da parte delle forze dell'ordine. Essendo una direttiva, viene poi implementata in, diciamo, da ogni Stato membro, perché la sicurezza nazionale è materia esclusiva degli Stati membri, di conseguenza ci possono essere differenze, poi vanno adattate da Stato a Stato. Anche lì, come abbiamo visto da Snowden e, diciamo, vari scandali, non è che perché le forze dell'ordine, come dire, tra virgolette, sono i buoni, allora tutto è concesso. Bisogna sempre diciamo, verificare la presenza di un certo bilanciamento. Quindi, giusto per fare un recap sull'AI Act, il Parlamento aveva introdotto un ban totale sul riconoscimento biometrico in tempo reale. E era stato chiesto anche dalle DPS, dal Garante Europeo della Privacy, però, diciamo, nel testo iniziale della Commissione, quello di aprile 2021, questo ban non era previsto, erano previste delle eccezioni, anche se le eccezioni, come dire, erano un po' andando poi a scavare, perché c'erano dei riferimenti normativi, ma non si diceva poi queste eccezioni quali erano in maniera specifica, erano crimini, in realtà con un edittale, un minimo edittale abbastanza basso, 3 anni, cioè un crimine che ti dà 3 anni di prigione non è un crimine particolarmente efferato, ecco. Quindi forse, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, le eccezioni sono un po' più forti, ma restano. Non so se ne vogliamo parlare, quindi che tipo...
Sì, l'eccezione è per reato grave, se non ricordo male. Il problema è che non esiste una reale definizione di reato grave. E soprattutto, come dicevi tu, non possiamo fare affidamento sul fatto che la polizia e le forze dell'ordine facciano necessariamente i nostri interessi, inteso gli interessi del cittadino. Cioè, c'è sempre, purtroppo, e lo sappiamo bene da italiani, ma in realtà i cittadini un po' di tutta Europa e possiamo dire in generale nel mondo, c'è sempre un margine di abuso che le forze dell'ordine purtroppo possono mettere in atto. Questo margine andava limitato, andava tutelato con l'AI Act. Se purtroppo viene lasciato spazio per un'eccezione alla regola, naturalmente poi insomma ci si preoccupa da cittadini. E poi bisogna fare, secondo me, anche uno step, e vabbè, ne parleremo magari un pochino più avanti nel podcast quando parliamo di riconoscimento biometrico negli spazi pubblici più in generale. Bisogna fare uno step indietro, nel senso, già all'inizio chiedere, insomma, faccio un esempio: quando arriviamo su un sito e vediamo la famosa richiesta dei cookies, vuoi accettare o vuoi rifiutare, ci viene chiesto se vogliamo che i nostri dati vengano raccolti dalla piattaforma. Quando questa cosa avviene in uno spazio pubblico, ai cittadini non viene chiesto volete che i vostri dati biometrici, addirittura in questo caso, vengano raccolti. Non viene chiesto a nessuno, e io come cittadino ho il potere, cioè potrei dire no, a me non va, io mi rifiuto, io non do il consenso. E purtroppo però questo diritto alla privacy spesso viene insomma ignorato completamente, cioè nel senso il governo dicendoti io lo faccio per te, lo faccio per il tuo benessere e per la tua sicurezza, io insomma lo faccio per te e quindi ho il diritto di raccogliere i tuoi dati biometrici senza nemmeno chiederlo, senza aspettare il tuo consenso. E questa è un po' la differenza, diciamo, di base tra diciamo il mondo corporate, che attualmente cioè le varie aziende, chiunque abbia un sito comunque deve mettere l'avviso cookies appena l'utente arriva in home page. Il governo questa cosa non è tenuto a farla. E quindi in primis c'è la questione della privacy, cioè della raccolta dati. Dopodiché c'è la questione dell'utilizzo, come vengono utilizzati questi dati, e qui torniamo a quel margine di potenziale abuso che potrebbe presentarsi anche con il law enforcement, perché non c'è garanzia neppure di quello, purtroppo.
Sono assolutamente d'accordo e non perché così ne stiamo parlando ed è vero, no, perché comunque tutto ciò è corroborato da esperienze, da fatti già accaduti in Italia, accaduti in Europa, accaduti negli Stati Uniti, quindi in posti considerati democratici. E voglio riferire ad esempio di un paio d'anni fa, se non sbaglio, in Regno Unito, che il Regno Unito ha, insomma, sono moltissime telecamere, basta andare anche solo a Londra, dire molto controllata, e anche le semplici, appunto, senza andare nel riconoscimento facciale, ma le semplici CCTV sono molto presenti a Londra, e sostanzialmente la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha fermato il Regno Unito perché i servizi segreti, sì, certo, c'è il diritto a fare wiretapping, a fare, diciamo, intercettazioni, eccetera, eccetera, però la Corte Europea ha detto sì, però ci sono, come dire, degli altri diritti da bilanciare, questa cosa non può essere fatta in modo indiscriminato, senza limiti, senza soprattutto il vaglio di un'autorità indipendente. L'avevamo già visto 10 anni fa ai tempi delle rivelazioni di Snowden, abbiamo visto comunque 10 anni dopo, non è che fosse cambiato tanto, l'impostazione è sempre quella. Lo stesso, diciamo, anche nell'AI Act, diciamo, questa spinta, la spinta politica veniva soprattutto dalla Francia, se vogliamo, perché è vero, bisogna riconoscere comunque, diciamo, il paese membro che più è stata vittima di attacchi terroristici, quindi è chiaro che la sicurezza nazionale è un tema forse più sentito. Quindi non stiamo dicendo che sono buoni e cattivi, nel senso, anche l'abuso della polizia spesso avviene anche in maniera inconsapevole, cioè è chiaro che però se le forze di polizia non sono preparate, non c'è il sufficiente training, ma semplicemente come si dà a un bambino un nuovo giocattolo senza un attimo passare dal libretto di istruzioni, è chiaro che uno poi magari rompe qualcosa. Se invece fa, come dire, tutta la parte preparatoria, magari non si rompe niente. E, giusto per fare qualche esempio, dare qualche esempio concreto, quando andiamo all'aeroporto, no? Cioè, spesso quando si esce da Schengen, quindi banalmente per andare in Inghilterra, ma insomma anche per quando si esce dall'Unione Europea, si può andare o dalla forza dell'ordine qualcuno in persona verifica che tu e la foto sul tuo passaporto combaciano, tu sia chi dichiari di essere, oppure si passa da questo riconoscimento automatizzato tramite riconoscimento facciale. In teoria, perché ovviamente la certezza non ce l'abbiamo, quella foto, una volta che è stata verificata, la foto del passaporto e la tua combaciano, in teoria, ripeto, la legge dovrebbe essere tutto cancellato. Però ecco, se lì magari è molto più evidente qual è l'uso, è molto pratico anche, e soprattutto, e qui sarà anche il punto della campagna di cui adesso andiamo a parlare, il riconoscimento biometrico da foto a foto funziona abbastanza bene, anche se abbiamo problemi con le persone soprattutto di colore, ma il problema è il riconoscimento biometrico in tempo reale, cioè come dicevi tu, se la polizia installa delle telecamere, verifica le persone che passano a varie condizioni anche di luce, di tempo, eccetera eccetera, gli effetti immagino siano diversi. Infatti, diciamo, c'è una campagna di Hermes proprio su quello, no?
Sì, noi abbiamo lanciato una campagna che si chiama Don't Spy EU, quindi letteralmente non spiare Unione Europea, e è incentrata proprio sul combattere, sulla battaglia, insomma, contro l'abuso del riconoscimento biometrico. Lo scopo iniziale ovviamente era quello di fermarne la legalizzazione, quindi legalizzazione anche solo parziale, all'interno dell'AI Act. Infatti avevamo il banner con il countdown in home page, no? Un giorno, una settimana alla fine dei negoziati, proprio per così mettere pressione, ma in senso positivo, cioè nel senso far capire l'importanza di questi temi. E, sì, no, volevo ricollegarmi a quello che avevi detto prima sul fatto che il riconoscimento biometrico è utilizzato anche in paesi cosiddetti democratici come gli Stati Uniti. Qua vabbè, qualcuno avrebbe qualcosa da ridire, perché appunto il caso Snowden è scoppiato all'interno dell'NSA, che è la National Security Agency. E ecco, 10 anni dopo, un po' meno forse, perché era successo nel 2020 con le proteste Black Lives Matter, alcuni manifestanti erano stati arrestati proprio sulla base del riconoscimento biometrico, cioè erano stati identificati e la polizia e le forze dell'ordine statunitensi erano poi andate insomma, a casa di queste persone e li avevano detenuti con poca clemenza, come è abbastanza risaputo, e poi vabbè, alcuni erano stati rilasciati, altri no. Quindi, cioè, è importante capire che queste tematiche interessano tutti i cittadini, al di là della professione. Cioè, può essere appunto un attivista, può essere anche un giornalista, un dissidente politico, cioè non è sempre solo, per quanto ovviamente non faccia piacere la categoria sociale più emarginata, come appunto le persone di colore o chi si trova ai confini europei, perché poi c'è anche il contesto migratorio che è abbastanza spinosa, no, come questione. Cioè, non sono soltanto queste persone, purtroppo, siamo tutti, potenzialmente potremmo essere noi un domani, ma anche...
Ah, ma lo diciamo anche i medici, avvocati, architetti, cioè non è solo una questione... Ah, certo, se basta non andare in piazza con i cartelli a protestare e nessuno verrà a casa mia, no, non funziona così, diciamo.
Sì, e poi anche se, cioè, è lo stesso principio che a volte in tanti fanno fatica a comprendere, cioè anche se tu non dovessi avere nulla da nascondere, il solo fatto che tu dica non ti do il mio consenso per raccogliere i miei dati biometrici, cioè già solo questo dovrebbe istantaneamente bloccare tutto il procedimento. In realtà non è così, perché il governo non si interessa davvero alla protezione dei dati e della privacy delle persone. E con Don't Spy EU abbiamo cercato di fornire questa piattaforma anche divertente da un certo punto di vista, perché c'è tutta la simulazione di fake.
Spiegaci molto... infatti come funziona. Allora, il sito innanzitutto è don'tspy.eu. Cosa trovo sul sito? E cosa posso fare, diciamo?
Sulla home page c'è Ursula von der Leyen,
che è la presidente della Commissione Europea.
Esatto, con la simulazione del riconoscimento biometrico. E c'è una mappa interattiva che l'utente può scorrere, può scansionare con il mouse, e poi sono rappresentati tutti i paesi europei, cioè nel senso, se io scelgo la Francia, vado sulla Francia, e per la Francia, così come per ogni altro stato membro, abbiamo scelto 5 politici, tra cui i negoziatori, cioè quelli incaricati di presenziare ai negoziati dell'AI Act, e il primo ministro, il ministro della giustizia. Adesso sono 5 comunque le posizioni politiche che abbiamo incluso, e questi politici vengono scansionati da una simulazione di software di riconoscimento biometrico. Ci sono 3 parametri, quindi l'età, il sesso e l'emozione, e qua si entra nel riconoscimento emotivo, che è un'altra cosa ancora, una sottocategoria del riconoscimento biometrico. E l'utente può vedere, diciamo, coi propri occhi che cosa vuol dire anche quando la macchina fa un errore, perché per esempio ci sono dei politici diciamo in particolare delle politiche che vengono classificate come 68% male, e tu dici, ma come mai, perché? Beh, perché questi sistemi ad oggi non sono perfetti, cioè c'è anche, oltre alla, diciamo, alle cattive intenzioni che ci possono essere, quindi quel famoso margine di abusi di cui parlavamo, certo, prima, c'è anche un margine di errore della macchina, e il sito credo faccia comprendere anche questo tipo di meccanismi, ecco. E certo. Poi sì, sezione di fake, che è interessantissima perché è divertente. La sezione di fake è stata creata per diciamo inquinare lo scenario il database ipotetico di uno di questi software. Perché? Perché questi software non riescono a spesso non riconoscono cosa è un deep fake e cosa è una foto reale, no? Una faccia di un individuo all'interno di una foto scattata, insomma, nel mondo reale. Ma se vedono la faccia di un individuo, diciamo, copia incollata in un contesto insolito per quell'individuo, quindi proprio la definizione di fake è questo, cioè il volto di qualcuno preso fuori contesto e applicato all'interno di un video, una fotografia, cioè pensiamo al deepfake di Keanu Reeves, piuttosto che, no? Abbiamo deciso di simulare questa cosa, cioè abbiamo deciso di dire all'utente: caricate tutti i deepfake che volete, di politici, anche di ministri ovviamente, più sono vicini a quelle posizioni indicate meglio è, e vediamo se il software li riconosce oppure se li rifiuta, insomma li non riconosce l'individuo come quel determinato politico, ad esempio non so, Giorgia Meloni, ok? Di fatto, tra l'altro, parlando di Giorgia Meloni, ci sono anche dei fake suoi e si possono vedere nella sezione Faces, dove c'è un po' tutta la mappa interattiva. Si clicca sull'Italia e tra le varie fotografie dei politici ci sono anche dei deepfake. Quindi
certo.
Quindi abbiamo cercato, diciamo, un po' di raccogliere tutte le foto, quelle reali e quelle invece create dagli utenti su internet.
Ma infatti, diciamo, una cosa da dire è che innanzitutto, vabbè, come dicevi tu, c'è un problema probabilmente tecnico, cioè finora i sistemi non funzionano bene. E qual è? Ma anche quando, come dire, c'è una accuracy del 98%, cioè anche quel 2%, se immaginiamo un riconoscimento su larga scala, immaginiamo riconosce 1 milione di persone che passano, non so, a Roma, che sono la città più popolosa d'Italia, e 2% su 1 milione cominciano a essere tante persone fermate che non dovevano essere fermate, no? Qua abbiamo sia falsi negativi sia falsi positivi. In più, non solo, e qui voglio citare un libro che sto leggendo in questi giorni, che è Unmasking AI di Joy Buolamwini, che, diciamo, lei è una studiosa e ha fatto un'accademica che ha fatto proprio, diciamo, ha scritto il libro sulla sua tesi di dottorato, quindi sul contesto, che riguarda proprio il fatto di come lei, da diciamo, donna nera, quando lei è una tecnica, quindi non è una giurista, quando faceva esperimenti sul riconoscimento facciale, il suo con la telecamera non veniva vista, cioè non riusciva a essere riconosciuta in alcun modo. Aveva una maschera bianca di quelle teatrali, diciamo neutre, se l'ha messa e lì il sistema l'ha vista. E quindi da lì è iniziato tutto il suo studio. E il fatto che, diciamo, molti ricercatori contestano il fatto che sì, diciamo, magari il 98% vale, ma se poi andiamo ad analizzare quel 98% e quel 2%, in quel 2% che magari sono persone di colore, beh, in quel 2% magari il 98% che sbaglia. Quindi abbiamo una minoranza che è molto colpita, mentre magari se sei un maschio bianco al 98% non ci sono problemi. Questo, quindi già... Se già sapendo che non funziona, poi il problema è, ma anche se funzionasse al 100%, vogliamo vivere in una società in cui basta che passi in una strada, sei automaticamente riconosciuto e magari ti arriva la forza dell'ordine a casa senza avere, come è successo fino adesso nei vari casi, soprattutto negli Stati Uniti, che hanno meno regole a riguardo, senza che sia stata fatta, come dire, un'indagine in più? Cioè, in realtà, da quello che si, diciamo, che si può leggere, che sì, magari sono stati utilizzati questi sistemi, ma era stato detto questo è solo un mini indizio, non è mai la pistola fumante, cioè bisogna prima raccogliere indizi, come avviene poi già da anni, diciamo, la norma delle intercettazioni. La polizia, un PM non può andare a chiedere intercettazioni così, perché non si sa mai, tanto qualcuno prima o poi qualcosa dirà, prima di avere degli indizi che corroborino che ci sia, diciamo, una certa probabilità di scoprire altro, e allora il giudice di indagini preliminari accorda questo potere. Quindi penso che in generale il messaggio sia, a prescindere, non vogliamo andare in questa direzione.
Sì, assolutamente, il messaggio di Don't Spy è questo. Poi si ricollega anche alla più grande e un po' più datata, diciamo, Reclaim Your Face, ma di poco, perché comunque Reclaim Your Face era una campagna sempre di EDRI, European Digital Rights Coalition, che era stata lanciata qualche anno fa, prima di Don't Spy. Quindi Don't Spy è semplicemente la nostra versione, diciamo così, nata con Hermes, che però cioè il sito è completamente in inglese, quindi ovviamente si rivolge a un'audience anglofona e potenzialmente europea.
Ma grazie ai vari traduttori che abbiamo, quindi se volete cercare troverete pane per i vostri denti senza problemi. Non
speriamo.
Fatevi spaventare. Lì l'AI ci aiuta a tradurre in tempo reale abbastanza bene.
Sì, diciamo che l'errore c'è sempre. Parlavi di bias etnico, che tra l'altro, cioè, questo tipo di tutti questi bias in realtà sono già presenti nei database, perché ovviamente l'AI funziona, cioè sono software che vengono allenati su database. Cioè, se nel database il bias esiste, verrà alcune volte addirittura amplificato dal software se non c'è tutto un sistema di, diciamo, scrutinio, eccetera, eccetera. E ecco, quello che succedeva, che era successo negli Stati Uniti, mi ricordo adesso, secondo me un anno fa, sì, insomma, mi ricordo di questo caso di questa donna afroamericana incinta che era stata arrestata a casa dalle forze dell'ordine perché era stata scambiata per una ricercata, quindi c'era stato un errore proprio clamoroso ed era finito in prima pagina sul Guardian, insomma sul New York Times, eccetera. Quindi ecco, i precedenti ci sono e la speranza è che anche il pubblico, diciamo, diventi un pochino più sensibile a questo tipo di tematiche e si apra a capire sempre di più, perché poi sono concetti e tecnologie difficili da comprendere. Cioè, partiamo dal presupposto che ci vuole anche, non solo l'infarinatura non basta, cioè ci vuole proprio la volontà di approfondire. E questa volontà a un certo punto, ecco, è opportuno che arrivi, perché, ripeto, sono tematiche che prima o poi, magari non istantaneamente, non all'istante, però prima o poi in un futuro prossimo, molto prossimo, interesseranno tutti. Quindi...
Ma è anche vero che quindi abbiamo veramente tante serie, tanti film che già ci mostrano come potrebbe essere quella società, oltre altri esempi anche in Cina, dove il riconoscimento facciale viene utilizzato nei luoghi pubblici senza problemi, quindi non è che ci manchi la fantasia. Secondo me dobbiamo ancora a vari livelli spingere contro quest'idea che citavi tu prima, no, ma tanto io non ho nulla da nascondere, quindi a me non interessa. Che purtroppo vedo ancora molto radicata, ma vale appunto per il riconoscimento facciale come da parte delle forze dell'ordine, con il rischio che porta se andiamo ai massimi livelli, ma vale anche sul no, vabbè, ma io accetto i cookie, tanto non mi cambia nulla. Che il problema non è accettare i cookie va benissimo, ma è la consapevolezza di cosa comporta, di cosa c'è dietro. E purtroppo lì credo bisogna fare ancora un lungo lavoro. Devo dire che il Garante della Privacy, almeno questo collegio, è molto attivo in campagne di sensibilizzazione, la società civile, tra l'altro ricordo che Don't Spy You è un'iniziativa di Hermes, ma anche di The Good Lobby e Infonauts, quindi anche due organizzazioni che diciamo, spingono anche per la partecipazione attiva dei cittadini nella politica, che dovremmo avere tutti, quindi diciamo bene, grazie di sollevare questi temi. In ambito italiano faccio una nota a chiudere: abbiamo stato approvato l'anno scorso un ban per il 2023 per questo tipo di tecnologie, ma che scadrà appunto a fine anno, e quindi staremo a vedere cosa succederà. E niente, tutto qui. Alessandra, io ti ringrazio molto per il tuo tempo, per averci spiegato un po' quello che sta facendo Hermes e Edre a livello europeo, e non so, vedremo un po' se ci saranno altre occasioni, vediamo un po', ecco, magari dopo il testo vediamo un po' come è andata a finire davvero, perché finché non abbiamo le act, ancora non ce l'abbiamo, vorrà almeno penso un mesetto per avere qualcosa, salvo i vari leak che, vuol dire, siamo sempre ben pronti a ricevere. E niente, ti ringrazio, ti auguro buone feste e alla prossima.
Grazie, grazie anche a te, grazie mille, ciao, ciao, arrivederci.
Se vuoi approfondire quanto ascoltato, nella descrizione di questo podcast troverai il link alle fonti citate. Per non perderti i prossimi appuntamenti, cerca Panetta Tech News ovunque ascolti i tuoi podcast. Siamo presenti su Spotify, Apple Podcast e tutte le principali piattaforme. Se ti è piaciuto questo episodio, lascia una recensione e suggeriscilo ad amici e colleghi. La cultura della privacy passa anche da qui. Io sono Vincenzo Tiani, resident partner dello studio legale Panetta, dalla sede di Bruxelles. Per oggi è tutto, ci sentiamo alla prossima.